Siccome come tema io ho la preghiera e la parola, allora la prima annotazione che io metterei in risalto è che noi abbiamo perso il senso drammatico della parola. Praticamente noi ascoltiamo la parola, quando dico parola intendo sempre la proclamazione delle scritture, no? Quando noi ascoltiamo la parola, noi immaginiamo sempre un contenuto. Il contenuto riguarda quello, punto. Tutta la dimensione drammatica che quel contenuto comporta, noi non lo cogliamo più. Ma se non si coglie il contenuto drammatico, la parola non arriva al cuore, arriva solo alla mente. E la mente, per quanto è lucida, serve solo a, diciamo così, a togliere gli elementi negativi. Capisco che non devo fare questo, capisco che... Ma la ragione, la mente, non dà gli elementi positivi per incendiare il cuore. Noi invece, quando ascoltiamo la parola, abbiamo bisogno che il cuore si incendi. Se non si incendia il cuore, non succede un bel niente. Allora, una prima annotazione è che, attenzione, tutte le parole che noi ascoltiamo sono da comprendere all'interno del bisticcio di una relazione. Chi è sposato sa, chi non è sposato un po' meno, ma chi è sposato sa. Cioè, le parole, se sono ascoltate da dentro una relazione, hanno un valore, cioè parlano al cuore, nel bene e nel male, non è... comunque parlano. Se no, sono comunicazioni che si danno, ma le comunicazioni non attivano la comunione. Invece il nostro cuore ha bisogno di vivere in comunione, cioè ha bisogno del risvolto dell'amore con la quale la parola ha a che fare. Per farvi anche un esempio pratico, come vi dicevo stamattina, no? Le nostre traduzioni, soprattutto quando riguardano le espressioni affettive, sono molto, cioè cercano di livellare un po', in modo che si possa, come dire, comprendere senza troppi patemi. I testi invece hanno una dimensione drammatica molto più forte. Vi faccio un esempio. Questo capitolo 31 di Geremia, che è uno dei più significativi, anche perché in questo capitolo c'è la famosa annuncio della nuova alleanza che Gesù, quando celebrerà l'ultima cena, ricorderà. Gesù nell'ultima cena cita un passo di questo capitolo 31 di Geremia, quando dice: tutti mi conosceranno. Siccome la conoscenza è una conoscenza in amore, quel mi conosceranno vuol dire sapranno che io sono colui che perdona i peccati, cioè sapranno che chi ama loro, adesso lo dico in generale, chi ama loro, come dire, lo manifesterà con il fatto che perdonerà i peccati. Questo evento del sentirsi perdonare i peccati ci butta in una relazione che ci fa sentire, come dire, tutta la gratuità dell'amore, ma anche tutta la possibilità per noi di consegnarci a un amore. E ripeto, parlo ancora a chi è sposato. Tutti sappiamo che se noi non siamo innocenti, è difficile esigere che l'altro ami. Ma chi è che è innocente? Nessuno. Allora, il pretendere che l'altro mi ami perché io sono innocente, in realtà significa rapportarsi all'altro con una bella, diciamo, non è proprio maschera, comunque con un bel vestito. ma non si fa l'amore con i vestiti. Allora, da questo punto di vista, per l'anima è lo stesso. Noi non abbiamo il coraggio di abbinare le due cose. E, io non vi posso spiegare con tanti, ma perché è intuitivo. Ma se l'anima non ha il coraggio di essere vista nuda, non incontrerà mai il suo amante, mai. Allora, per farvi un esempio, anche solo della resa, no? In questo capitolo 31 di Geremia, al versetto 20, noi traduciamo così: non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza. Oracolo del Signore. Il testo più o meno dice così invece: Efraim, non è per me un figlio caro, un figlio che fa le mie delizie? Ogni volta che ne parlo, io devo ancora e ancora pronunciare il suo nome. E nel mio cuore, che emozione per lui! Io lo amo, sì, io lo amo. Oracolo del Signore. Non è un po' diverso? È lo stesso testo, però. È lo stesso. E se voi immaginate, le nostre preghiere sono così. Noi facciamo le preghiere, come ho letto prima il testo. È anche vero. Ma quello che in realtà noi sentiamo è quest'altro. Allora, questa drammaticità che noi abbiamo praticamente perso, e guardate che l'abbiamo perso per paura, per la paura poi di essere respinti, no? L'abbiamo perso per paura, dobbiamo imparare a riguadagnarla, e non si può riguadagnare con i nostri pensieri, ma solo con la parola di Dio. Questo sarebbe il primo aggancio che io vorrei proprio mettere sotto il naso, a sottolineare che la preghiera è collegata alla parola per questo motivo. Non che noi non sappiamo pregare, come dire, se non conoscessimo la parola non preghiamo. Nel mondo chiunque può pregare, proprio perché è semplicemente un umano, prega. La forza dell'annuncio evangelico è che la preghiera è collegata alla parola, come poi diceva stamattina Padre Luigi, e io gli do solo un tono un po' più drammatico, lo Spirito prega in noi, vuol dire che l'amore di Dio non sopporta livellamenti. Cioè l'amore di Dio vive in tutta la dimensione di intensità il dramma di una relazione. Tutta la scrittura è così. E quindi anche il nostro cuore è così. Faccio una piccola annotazione di tradizione ebraica. No, voi sapete cos'è la gematria? No. Allora, secondo l'antica tradizione ebraica, ogni termine ebraico è composto di lettere. Ogni lettera ha un valore numerico. Allora, ogni parola, assommando i numeri delle lettere, danno un certo numero. Voi sapete la parola cuore in ebraico, che sarebbe leb, che numero totalizza? 32. E nella tradizione ebraica 32 sono i possibili modi di interpretare la scrittura. Ma inteso così, e questo è un linguaggio tipico amoroso, i 32 modi tradizionali di lettura della Torah che insegnano a estrarre il nero delle parole dal bianco del foglio. Il bianco è significativo anche lui. Se non ci fosse il bianco, fosse tutto nero, le parole non si leggono. Ora tenete conto che il nero è la parola che viene letta. Il bianco non è soltanto il foglio. Il bianco è tutto quello che succede nella vita. tutto quello che segna il nostro cuore. Allora, il nero parla se il bianco che lo circonda è letto, è in accordo. Questo per dire che la parola non ha un contenuto da, come dire, da ho capito, mi hai detto questo, va bene. No, ma ha un movimento, cioè una relazione da avviare, da mettere in moto, da intensificare. E questo fa sì che non c'è un'interpretazione fissa della parola, ma la parola è viva. Per farvi un esempio un po' stupido, se io dico ti amo e poi lo ripeto 100 volte, se lo ripeto tanto per fare l'esercizio con la lingua, un certo punto, ma felice, basta. Ma se fa parte di una dimensione, diciamo, di intensità, ben vengono 100 volte. Infatti le donne dicono, non mi dici più ti amo? E c'è bisogno di dirtelo? E tu, sì! Cioè, questo per dire, no, che nella dimensione, ecco, di, come dire, dell'ascolto della parola, in atto non è io ascolto perché devo capire cosa la parola mi dice. Non fate mai così, se no dopo un po' non è che voi ascoltate la parola, ascoltate solo il ticchettio dei vostri pensieri attivato dalla parola, ma la parola non c'è più. Allora, questo movimento, che per noi cioè è facile dirlo così, ma in pratica viverlo tutti i giorni quando ascoltiamo la parola, alla fine è una vera fatica. Ma se questa fatica si fa, vengono meno tutte le altre fatiche della vita, perché vi attiva una relazione, ma così potente e così profonda, che tutto quello che si vive pesca in questa parola. Non so se avete mai pensato, no? Noi leggiamo le parole, pensate alla liturgia, no? Leggiamo le parole, ma non diciamo sono le parole di Dio, diciamo è, non è, parola di Dio. Come mai? Noi quando diciamo parola, in realtà non c'è mai una parola, sono sempre tante le parole. Ma la parola, come dire, densa di verità per il nostro cuore, è sempre una. Perché tutte le parole hanno significato, si attivano quella parola. E la parola è amore. Tutte le parole però sono necessarie per rivelare, diciamo, l'intensità drammatica dell'amore. Nei racconti natalizi, no? Per esempio, pensate alla figura della Madonna che dopo la visita dei magi, no? A un certo punto sono arrivati i pastori, no? I magi, e poi il testo annota: custodiva tutte queste cose meditandole in cuor suo. Noi traduciamo così, ma probabilmente non abbiamo presente qual è il valore di questa annotazione. E voi sapete che i Vangeli non danno nessuna annotazione né di cronaca né di psicologia, nessuna. Tutte le indicazioni, per quanto sono banali, oppure sembrano, non so, era notte, oppure uscì, non sono mai indicazioni fattuali, ma sono indicazioni misteriche, vale a dire, fanno vedere un aspetto di questa relazione drammatica tra Dio e l'uomo, sempre. Allora, quel dire custodiva in sé meditando vorrebbe dire tratteneva in sé, tutte queste cose sono le parole. Pensate all'esempio, parole dell'angelo, le parole dei pastori, gli eventi, perché in ebraico parola ed evento è lo stesso termine, gli eventi, quindi la nascita di Giuseppe, prima la concezione, la gravidanza, la nascita, come si è comportato Giuseppe, come si sono comportati i pastori, come si sono comportati i magi. Poi però dice tutte, quindi non solo quello che ti è favorevole, ma anche quello che ti suona contrario. Arriva l'angelo, concepirai, poi arriva l'angelo, scappa, eccetera, no? Cioè tutte le parole, non solo quelle favorevoli, ma anche quelle contrarie. E si dicono trattenere meditando. Il meditare vorrebbe dire fare rimbalzare dentro il proprio cuore una parola con l'altra, una parola con l'evento, un evento con gli altri eventi, finché il senso, quindi vale dire la rivelazione di Dio, si manifesti. E cosa si deve manifestare? L'amore di Dio per noi. Allora, questo movimento, no, che nel Vangelo è descritto come custodire e meditare, nell'antichità è stato preso come il criterio, diciamo, non solo descrittivo, ma il criterio essenziale del come ascoltare la parola. Tutte le parole, nel bianco, con tutti gli eventi che succede, con tutto quello che portiamo dentro il nostro cuore. Guardate che noi portiamo l'inferno e il paradiso in contemporanea. È inutile lasciare da parte le cose cattive, se le lasciate da parte, da una parte, vi spuntano dall'altra, raddoppiate. E non succede per le cose buone, però. Se una cosa buona la lasciate da parte, sta proprio da parte. Invece la cosa cattiva no. Se la lasciate da parte, spunto dall'altra parte. È così. Ma questo solo a sottolineare il dramma di una relazione. Ma il dramma non è, oddio, adesso cosa succede? Il dramma è l'intensità della relazione di cui voi non avete le redini in mano. E, perdonate, chi vive un amore tra un uomo e una donna sa cosa vuol dire. Non sei tu che tieni le redini in mano. E se noi, a livello dell'anima, vorremmo sempre avere le redini in mano. Posso fare l'esempio delle nostre preghiere? 90%? Siete pronti? Signore, il tuo mestiere non lo sai fare bene. Te lo dico io come bisogna fare. Dovresti fare così, così e così. Le nostre preghiere al 90% sono queste. Allora, ecco perché la preghiera, prima che una espressione, diciamo, spontanea del nostro cuore, deve essere una espressione meditata, cioè quel rimbalzare, no? Un'espressione meditata della parola. Della parola che noi ascoltiamo. Quando la parola ascoltata si mescola alle nostre parole e noi non sappiamo più riconoscere ciò che è nostro e ciò che è suo, allora fate la preghiera come vi viene, che va sempre bene. Ma prima no, perché prima rischiate solo di dire le nostre stupidaggini, che restano tali, restano sulle nuvole. E non cambia niente per nessuno. Allora, parlo un po' così solo per registrare, perché le cose sarebbero da dire con molta più, come dire, con mitezza, no? Anche perché sono proprio le realtà comuni del nostro cuore, no? E guardate cosa ho, siccome sto facendo una ricerca su un movimento spirituale della Romania degli ultimi 50 anni, ho trovato un'indicazione di un autore che lui era un ingegnere chimico che si è laureato a Parigi, poi è ritornato a Bucarest, e quindi lui ha avuto accesso alla tradizione spirituale come mentalità scientifica, che è una cosa un po' particolare, no? Allora, dice, vi dico solo due cose per sottolineare il timbro che io poi vorrò dare alla mia riflessione. Allora, cita un'espressione di Sant'Ilario, che è un grande padre della Chiesa, un grande interprete del Vangelo di Matteo, e poi anche autore uno dei primi trattati sulla Trinità, no? Sant'Ilario, Ilario di Poitiers. E riporta una frase, però non sono riuscito a trovare il testo di Ilario, però credo che corrisponda, poi lo cercherò. Per me, è un'espressione di Ilario, per me sono consapevole che l'obbligo di fronte al Signore, di gran lunga il più importante della mia vita, è di parlare di Lui in tutto ciò che penso e in tutto ciò che dico. Siamo pronti? E lui commenta così, no? In queste righe si esprime, a mio parere, una forma della preghiera incessante e l'atteggiamento di colui che è giunto a questo stadio. E aggiunge che ripeto, lui è uno scienziato, no? E dice, e io da uomo del XX secolo, noi siamo già nel XXI, quindi, però non è molto distante, è il XX secolo, quindi possiamo ancora crederci, no? Da uomo del XX secolo, dice, voglio dire agli uomini di questo secolo, per confermare che ha la possibilità di assumere nella sua vita la preghiera incessante, cioè pregare continuamente, incessantemente. E dice, non ci si arriva di colpo, ma si arriva. E lui dà conferma perché insieme a un altro, a un gruppo, hanno quello che si chiama il gruppo del Roveto Ardente, hanno messo in moto un movimento collegato proprio alla preghiera incessante a Bucarest negli anni 50. Ed è quello che io vorrò far conoscere, no? E poi parla del fatto che la preghiera comporta sempre dire delle preghiere e spiega in questo modo. Un attimo, ecco, lo trovo. L'ho perso. Ho perso. Ah no, questo. Ce l'avevo sotto il naso. Allora, siamo abituati a vedere nella preghiera determinate preghiere. Noi quando diciamo preghiera, in realtà diciamo le preghiere, no? Che noi esprimiamo con determinate parole, tramandateci dai nostri antenati e consegnate, secondo la necessità e i vari ordinamenti, nel libro di preghiere, che adesso forse nessuno ha più. Ma almeno le nostre mamme ce l'avevano, il nostro non di sicuro. E più va indietro, ognuno aveva il suo libro di preghiere. Allora, non sono composizioni tipo manuale di scuola, che inducono così a formularne altre. Il manuale è ti prepara e poi dopo tu vai da solo, no? Sono sprizzate come un fuoco, dal fervore, da necessità profonde che hanno rivelato situazioni originarie di tale autenticità nella quale ognuno si può riconoscere e ritrovare in situazioni similari. Non è difficile riconoscere in questo genere di preghiere il loro carattere geniale. Ma ciò che resta essenziale nella preghiera non è la maestria, cioè l'essere stati capaci di formulare e articolare bene le parole, come se fosse un componimento, no? Ma l'attitudine del cuore dell'uomo, il fuoco che vi arde, che lo incendia, l'urgenza che fa fremere la vibrazione che lo pone in contatto con Dio. Non cercate parole vostre, cercate il fuoco vostro, ma per le parole antiche, per le parole di sempre, perché sennò rischiate di dire parole vuote. Allora, in questo senso, è tradizione comune, no? Quando si insegna a pregare, non è che si fa la scuola di... Allora, prega spontaneamente. Oggi si fa anche così, ma non si conosce un tubo della preghiera. Non perché non esiste preghiera spontanea, se non quella che una situazione particolare vi fa... Ma di quella preghiera spontanea è la vita che vi dà la possibilità di... Come per esempio viene riportato in un famoso detto dei padri del deserto, che un gruppo di discepoli insieme all'abate nonno usciva da Alessandria, e uscendo da Alessandria hanno visto come una, come dire, un funerale, no? Veniva trasportato un morto, rispetto a una donna che hanno riconosciuta come vedova, e su quella stessa strada c'era una delle più famose prostitute di Alessandria. Quando è passato il funerale, questa donna ha fatto una preghiera spontanea di questo tipo: che io sia accolta da, lo so, tutta la mia vita parla così, ma che succeda questo a quella donna, questo è ingiusto. E il figlio è stato risuscitato. I discepoli chiedono all'abate nonno: ma come può la preghiera di una donna, diciamo, malvagia ottenere esaudimento presso Dio? E lui risponde: in quel momento lei era svincolata dalla sua vita, ma totalmente collegata alla solidarietà con il dolore di quella donna. E questa solidarietà radicale è stata ascoltata da Dio. Noi invece abbiamo fatto la preghiera come per manifestare che noi siamo diversi da lei, e per questo non siamo stati esauditi. Questo è il modo di presentare, no? Da parte dei santi questo mistero della preghiera. Allora, il fuoco che arde è esattamente questa radicalità del riferirsi a Dio senza calcolare minimamente nessuna nostra qualità. Se noi potessimo andare a Dio senza considerare la nostra faccia, noi saremmo sempre esauditi. Ma chi ce la fa? Cioè, abbiamo sempre una specie di telecamera segreta che sorveglia. Preghi bene, così non va. Sempre una telecamera. Quella telecamera è ciò che impedisce l'intimità. Voi sapete che l'intimità non sopporta altri occhi. Perché l'intimità che sopporta occhi, altri occhi, vuol dire che sta esibendosi. Chi si esibisce non vive un'intimità. Allora, davanti a Dio, il non avere, diciamo così, altri occhi, vuol dire non avere nessuna telecamera. Gli altri occhi sono sempre i nostri, che ci inseguono. Quando si perderanno questi due occhi che ci inseguono, noi saremo veramente dentro la comunione con Dio, dentro la relazione con Dio, e potremo godere questo. Questa sarebbe la mia introduzione. Per riprendere il discorso in modo un po' più quieto, anche se a me piace un po' di vivacità, e lo riprendo tenendo conto di quello che è stata, diciamo, la presentazione del mistero della nascita di Gesù nella liturgia dell'Avvento, e liturgia natalizia compresa. Praticamente la fine dell'anno liturgico corrisponde all'inizio dell'anno liturgico, e la preghiera, no, che la Chiesa ha elaborato nei secoli per definire questa fine e questo inizio, io la ritrovo in una preghiera dopo la comunione, mi pare dell'ultima settimana dell'anno liturgico, la 34esima, però non mi ricordo più adesso se è mercoledì, se è giovedì, venerdì, comunque, nell'ultima settimana. E dice: o Dio, che in questi misteri ci hai dato la gioia di unirci alla tua stessa vita, non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene. La preghiera ha a che fare con questa invocazione. Non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene. Sottolineato. Non permettere. Separarci mai te. No? E tutto quello che è stato l'invito della Chiesa nell'Avvento, no? Quello della vigilanza, no? L'attesa, ma l'attesa come vigilanza. La vigilanza allude alla capacità del cuore e della intelligenza, cioè quello che noi chiamiamo mente, no? Di percepire proprio la presenza del Signore Gesù che tutto attira a sé e al suo regno per consegnarlo al Padre. Se non si coglie questo movimento che percorre tutta la nostra storia, non esiste preghiera. Cioè la preghiera praticamente è solo del dammi questo, dammi quell'altro, perché sennò non vado avanti, più o meno. Ed è caratteristico che è proprio la liturgia della prima domenica di Avvento, no? Quando viene citato il profeta Isaia che invita a questa vigilanza, no? E in un certo senso quello che ci viene proposto è una cosa di questo genere. Pensate alla Torre di Babele. Gli uomini si mettono d'accordo per conquistare il cielo. Questa era la visione. Finale? Allora, intanto da intendere, non è che gli uomini si sono messi d'accordo, è che c'è uno che riesce a comandare e vuole che tutti facciano quello che vuole lui. Ma per fare così, gli altri non possono più esprimere un loro parere, devono essere sottomessi, schiavi. Allora, più si è schiavi, più l'opera può realizzarsi. Ma la finale dell'opera qual è? Che nessuno più capisce nessuno. Cioè, senza libertà non si può creare fraternità. Allora, la storia di Babele è, come dire, la finale di quella uniformità sotto il comando di uno, il più potente del momento, conduce alla dispersione. Dispersione non vuol dire solo dispersione geografica, ma soprattutto alla incomprensibilità. Cioè nessuno più capisce l'altro. Mi pare che oggi non siamo molto distanti, eh? Vabbè, ma questo, tra parentesi. Il profeta, quando invece annuncia la vigilanza, avendo, diciamo, come sottofondo l'esempio della Torre di Babele, dice esattamente quello che è l'opposto della Torre di Babele. Vale a dire, le genti tornano a riunirsi alla famosa visione, tutti i popoli che vanno a Gerusalemme, tutti i popoli si incontrano presso l'unico Dio, no? Cioè tornano a riunirsi, ma verso l'alto. E io non avevo mai riflettuto al fatto che la forza della parola del Signore sta nel muovere all'unità elevando l'uomo. È quello che in una colletta si dice: o Dio, Padre misericordioso, che per riunire i popoli nel tuo regno hai inviato il tuo figlio unigenito, maestro di verità e fonte di riconciliazione. Poi spiego la preghiera. Risveglia in noi uno spirito vigilante perché camminiamo nelle tue vie di libertà e di amore fino a contemplarti nella gloria. È esattamente il movimento della preghiera. Allora, tenete subito conto, sono io che prego, ma non prego mai come individuo. Se io chiedo una cosa per me e finisce con me, non è mai preghiera. Perché il movimento è di unità verso l'alto. Unità vuol dire che io non posso chiedere una cosa a Dio che contemporaneamente non si allarghi al fatto che mi unisca ai miei fratelli. Detto con un'altra maniera, quando noi facciamo una preghiera profonda a Dio, ricordate che quello che desidero io lo desiderano tutti. Le cose belle che voglio io sono belle per tutti. Quando invece io prego per me, ma per me in senso individuo, no? Come fosse una specie di lamentela, non è legato a queste cose belle, è solo legato a togliermi da un guaio. E fin tanto che prego per essere tolto da un guaio, senza attivare la cosa bella, il guaio a te resta. Ma non solo. Più preghi, e peggio è. Perché il guaio non ti viene tolto. Tu invece dici, ma come? Prego? Quindi la finale è, non ti viene tolto il guaio, resti deluso, mandi a quel paese al Signore e si dai ancora più solo di prima. L'effetto è quello della torre di Babele, che viviamo con Dio. Invece il contrario è che per essere elevati noi ci dobbiamo allargare. Allora, il dire maestro di verità e fonte di riconciliazione rispetto al Signore ha questo aspetto misterioso, secondo me, veramente bello. Allora, Gesù non ha insegnato delle verità. Non dimenticate mai che il Vangelo non è un deposito di buone, di buone indicazioni o, di buoni principi. È tutt'altro. Non che non ci siano dei buoni principi, ma non si può ridurre a questo. La verità, e non è le verità, la verità che Gesù annuncia è la grandezza dell'amore del Padre che manda Lui in mezzo a noi perché noi potessimo percepire la realtà del suo amore. E questa percezione, se voi, come dire, senza paraocchi, leggete il Vangelo, dove viene fuori? Proprio quando l'uomo manifesta la sua ingiustizia, la sua violenza. Manifestando la sua violenza, lui che è maestro di verità fa esaltare la grandezza di questa verità che è l'amore di Dio per noi, in modo che prima o dopo tutti possono riconoscere. Ma siccome è maestro di verità, vuol dire come vive lui, non è soltanto che fa vedere questo amore, ma è come dire, se tu fai come lui, anche tu vivi di quell'amore, anche tu potrai godere di quella verità. Ma questa verità vale se è aperta a tutti. Se non è aperta a tutti, non è questa verità. Allora, guarda, bisognerebbe rileggere i discorsi che Gesù fa all'ultima cena. Hanno una potenza che, cioè, noi sorvoliamo proprio beatamente, ma la potenza è data dal fatto che la conoscenza di Dio ha a che fare con questo allargamento a tutti i nostri fratelli in, diciamo così, nel movimento di essere uniti verso l'altro, cioè verso Dio. E dicendo fonte di riconciliazione vuol dire se questo splendore di amore, che è la verità che lui manifesta, risalta ancora di più quando c'è l'ingiustizia, quando c'è la violenza, vuol dire che il contenuto di questa manifestazione è legato al fatto che tende a far sì che gli uomini non vivano più separati. Ma gli uomini non possono non separarsi se non hanno un principio di comunione che li sopravanza. Quindi è soltanto riconoscendo la grandezza dell'amore di Dio che gli uomini possono, diciamo, sentire la possibilità di vivere in comunione, vivere uniti. Allora, la verità riguarda la testimonianza di un amore, la riconciliazione, lo scopo di quella testimonianza. Ma, e questo è il problema, è il dramma della preghiera, ma tutto questo è così visibile? È così scontato? Si vede proprio a occhio nudo? Ma mai! Allora, ecco perché è necessaria una buona vigilanza. E voi sapete che nella lingua greca, in greco preghiera si dice prosevchi, che vuol dire preghiera verso. La vigilanza si chiama prosochi, cioè il tendere verso. Allora, pregare e tendere dicono la stessa cosa. Allora, la vigilanza riguarda la mente, la preghiera riguarda il cuore, ma le due cose devono stare unite. E il movimento di questa unione è dato dal fatto maestro di verità e fonte di riconciliazione, manifestazione di amore e, diciamo, solidarietà umana. Qui è concentrato tutto quello che è l'insegnamento evangelico della preghiera. Tutte le cose che si dicono della preghiera scaturiscono da questo cuore. E posso fare anche questa, diciamo, aggiunta. In quella stessa domenica, sono sempre alla prima domenica di Avvento, in quella stessa domenica la lettura della lettera ai Romani parla del rivestitevi del Signore Gesù Cristo, no? Ma subito dopo dice indossate le armi della luce, cioè rivestirsi di Gesù corrisponde all'essere, diciamo, pieni di luce. Si possono fare come dire, tante piccole annotazioni su questo. Vi faccio semplicemente un'annotazione pratica. Allora, se io guardo i vostri volti, per esempio, lei può, mentre guarda me, mostrarmi che è arrabbiata e può accennare, no, ai dati del volto, no? Cioè lei può piegare i muscoli del volto secondo il sentimento che vuole. Del volto, cos'è che non si può cambiare di volontà? O donne, dovresti saperlo. Cosa? Non domando agli uomini, gli uomini non lo sanno. La luce degli occhi. La luce degli occhi non si può cambiare di volontà. Io posso cambiare tutti i muscoli, posso sembrare dolce, violento, arrabbiato, sdolcinato, fate quello che volete, con i muscoli, ma la luce degli occhi, soprattutto la luce di qua, non di qua, non al centro. Per esempio, avete, chi è mamma, sa che i figli a volte mostrano di essere arrabbiati con la mamma. Però se voi osservate la luce degli occhi, voi capite se stanno provocandovi o se veramente sono arrabbiati. Se voi guardate, bisogna allenarsi a vedere questo, ma poi si può vedere la luce che scaturisce proprio ai bordi, se il cuore dell'altro sta solo facendo una provocazione, voi lo scoprite che quella luce lì non parla di quella rabbia, tutto il resto parla della rabbia ma non quella luce lì. Quella luce lì è direttamente collegata a quello che normalmente regna nel cuore. Quando si parla della luce si intende se voi avete accolto il messaggio di luce, cioè vado a dire lo splendore di amore che si è tradotto in riconciliazione con tutti, Il principio della luminosità non dipende più dagli eventi, non dipende più dall'alto e basso, non so, dagli umori, ma dipende da quel collegamento. Quando negli occhi c'è questa luce, allora voi potreste ricevere tutti gli affronti che volete, quella luce non scompare. Ma se non c'è quella luce, basta una spifferatina, basta una cretina, basta un... che boom, noi partiamo in tromba. A volte mi viene da pensare questo, no? Quando si riceve un'ingiustizia, no? Soprattutto nella vita fraterna, e poi dopo si va a pregare, e allora tutta la preghiera è: ma Signore, ma come ha potuto dire così e così? Io che le ho fatto questo, 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 non è giusto. E si elabora la propria preghiera in funzione di tirar Dio dalla propria parte. Lo troverete dalla vostra parte se fate così? Mai. Eppure è una cosa istintiva. Cioè, noi invece di accedere a quella luce, pensiamo di aver ragione, credendo che se io raggiungo la ragione torno tranquillo. Ma come volete che si possa tornare tranquilli se io ho ricevuto una ferita? Anche se l'altro me la copre, la ferita c'è, non è più come prima. Se invece io accedo alla luce, non solo non è più come prima, ma è meglio di prima, perché sono ancora più libero nei confronti del bene di questo, per questa persona. Questa luce, quello rivestito, vi dice, sono indossate le armi della luce, consiste, e sarebbe, è del mistero della preghiera, la preghiera sacerdotale di Gesù sta tutta qua, consiste nell'assumere il principio della riconciliazione come unico fondamento dell'agire, unico, non in coabitazione con, unico. Si esercita vigilanza nello spirito, la preghiera fa parte di questa vigilanza, quando ci si sforza di radicarci sempre più autenticamente, sempre più profondamente, sempre più concretamente in quella riconciliazione di cui Dio ci ha fatto dono in Cristo, tanto da estenderla a tutto e a tutti. È facile? No. È difficile? No. Bisogna esercitarsi. Basta. La vigilanza ha senso nello stare fermi in quell'unico punto. Se Dio ha fatto grazia di sé a noi, allora noi possiamo fare grazia di noi a tutti. Questa è la sostanza della preghiera. E così il mondo tornerà a splendere, perché si avvererà quello che noi proclamiamo nel Salmo, il Salmo 24, al versetto 14, dove si dice: il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Da intendere, l'intimità del Signore, cioè l'offerta della sua benevolenza nel dono di sé che ci fa, vale per chi ne fa il punto fermo della sua vita e ha posto tutta l'attesa del suo cuore nel condividerne la gioia con tutti. Il movimento della preghiera porta qui. A questo punto non c'è più la mente, sentimenti, il cuore, la parte istintiva. Ci siete, cioè tutto di voi, ha detto il femminile, ci siete tutte, cioè c'è tutto di noi, e la preghiera tende a che tutto sia in Dio, non una parte sola. Ora, quando Gesù dice no, vegliate, vegliate, vegliate dunque, riguarda la tensione del cuore. A noi non verranno imputati i peccati che facciamo. Non c'è nessun peccato nella scrittura in cui si dice che Dio, quindi se fai quel peccato, allora tu verrai sistemato. Nessuno. C'è soltanto questo invito: se tu non tieni conto dell'amore che ti è stato dato, allora tu, come dire, non solo non godrai, ma resterai oppresso. E quando dicono tenetevi pronti, vuol dire servitevi vicendevolmente perché tutti possano vedere la manifestazione del suo amore per noi. Il tenersi pronti non ha a che fare con quello che devo fare io, ma con come io mi dispongo a condividere con tutti la stessa cosa. E c'è una bellissima, a me piace molto, voi avete mai letto i testi di una beghina del 300, Ade Wick, che è una donna, secondo me, veramente eccezionale. In italiano non c'è molto. Ade Wick. Si scrive un nome strano, ma... a un certo punto dice, no? Chi vorrà alleggerire l'inquietudine di non amare mai abbastanza, quindi si rivolge a persone che già hanno un anelito buono, no? Chi vuole alleggerire questa pena dovrà mettere tutto il suo cuore ad essere costantemente fedele in ogni circostanza, soffrirà volentieri ogni pena per l'amore, preferirà pazientare al di là delle sue forze perché non manchi nemmeno una virgola a ciò che è dovuto all'amore. È un anelito. La preghiera non fa che far sgorgare questi aneliti in modo libero, potente, fresco. In altre parole, vegliare e tenersi pronti riguarda la manifestazione del Signore nel suo amore per noi e nel nostro amore per i fratelli in ogni circostanza, in ogni dettaglio della vita. Se mettete la firma qui, allora godrete quando pregherete. Se non mettete la firma qui, non mettetevi neanche a pregare. Perdete tempo. Questa è la sostanza. Già passato, mamma mia, scusate, ho già sforato. Basta, finisco. Scusate. Però la sostanza delle cose è cogliere questo movimento drammatico e individuarne la direzione. La preghiera è quello che vi sostiene in quella direzione fin tanto che vi trovate completamente, tutto di voi, lì dentro. Questa è la preghiera. Vai, basta.